Come dicevo introducendovi in questa liturgia, dopo essere stati con Gesù nel deserto, oggi Gesù ci prende con sé insieme a Pietro, Giacomo e Giovanni e ci fa partecipare della sua trasfigurazione. Vediamo alcune riflessioni che lo Spirito può suscitare nei nostri cuori da questa pagina del Vangelo così bella, così plastica, così adatta a una, più che a una meditazione, una contemplazione, no? Sapete qual è la differenza tra contemplazione e meditazione? La meditazione, io ci ragiono su, faccio un esame di coscienza sulla parola, la applico alla mia vita. Invece la contemplazione, io guardo e gusto, guardo e gusto. Nello spirito entro in quel mistero, perché tutti i misteri della vita di Gesù non sono esterni a noi, ma parlano diritto al nostro cuore internamente, perché noi siamo membri del suo corpo e quindi tutto ciò che è accaduto a lui ha una risonanza in noi, e quanto più noi conosciamo lui, quanto più conosciamo noi. E dice adesso l'Evangelista: in quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Notiamo subito l'iniziativa di Gesù. Gesù prende l'iniziativa. La salvezza non è per iniziativa dell'uomo, ma per iniziativa di Dio. No. E qui ci distinguiamo da tutte le religioni altre che ci possono essere in questo mondo, perché tutte le altre religioni sono lo sforzo di raggiungere Dio, di avvicinarsi a Dio. La nostra non è frutto dello sforzo di qualcuno che ha cercato di raggiungere Dio, ma è frutto della grazia, dell'amore misericordioso e generoso di Dio, che prende l'iniziativa. Ignazio fa contemplare il mistero dell'incarnazione, Sant'Ignazio negli esercizi, dicendo: il Padre Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, guardando questa povera umanità che va alla deriva, decidono di salvare l'uomo. Salviamo questa povera umanità. Prende l'iniziativa. E così anche nella prima lettura vediamo come prende l'iniziativa con Abramo. Con Abramo inizia la storia della salvezza. Tutto ciò che c'è prima è preistoria della salvezza. E la storia della salvezza inizia con l'inizio, con questa irruzione di Dio nella vita di Abramo. Allora, primo punto, sarebbe bello che noi in questa settimana pensassimo, no? Ma quando Dio ha fatto irruzione nella mia vita? No. Sì, ha fatto irruzione nel battesimo con il dono della grazia, però quello è stato un dono che è rimasto lì. C'è stato un momento della mia vita che qualcosa mi ha svegliato, no? Nel cantico spirituale di San Giovanni della Croce, nella fiamma d'amore di San Giovanni della Croce, c'è una descrizione molto bella di un momento in cui Giovanni racconta come il risveglio del gigante, come se Dio si svegliasse nella mia vita. Prima non c'era, adesso c'è. Però poi spiega: ma non è che è Dio che si è svegliato, è l'anima che si sveglia. C'è un qualcosa che la fa svegliare e lo fa incontrare Dio. Ora, sarebbe bello in questa settimana che noi pensassimo: ma quand'è che Dio mi ha svegliato, che Dio mi ha scosso, che Dio mi ha detto: oh, la vuoi finire di dormire, di capire invece che io sono qui e sono il tuo Salvatore? E questa iniziativa poi il Signore la prende solo con tre apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni. Questo ci dà fastidio, noi abbiamo una mentalità democratica. Allora, perché Gesù ha preso questi tre? Gli altri? Non è giusto, no? Non è giusto perché gli altri non li hai presi? Non è giusto, no? Non è giusto, papà, che tu faccia festa con questo mio fratello debosciato e non fai festa con me? Non è giusto che tu paghi gli altri che non hanno lavorato tutto il giorno come noi? Non è giusto, tu sei ingiusto. E il padrone risponderà: ma non sono ingiusto io, o siete gelosi voi, o siete voi che non amate? Cioè non avete l'intelligenza dell'amore, no? L'amore e l'intelligenza vanno insieme, ma l'amore non quell'amore umano che è amore per se stessi, amore per il proprio benessere, ma è l'amore divino, che è l'amore generoso, che è l'amore crocifisso. Voi non avete, nella vostra intelligenza, nella vostra logica, non c'è l'amore crocifisso, non c'è l'amore divino, non potete capire. E qui, ecco, chiediamo al Signore che ci dia da capire come il suo amore si realizza in un modo al di là di quella logica strettamente umana democratica, ma nella sua logica divina, dove ciascuno viene amato da Lui in un modo individualissimo, personalissimo, e ciascuno è chiamato a cose straordinarie, ma non nell'esteriorità, a vivere qualcosa di esteriorità, di esterno, di straordinario, quale potrebbe essere, non so, prendiamo la vita straordinaria di San Giovanni Bosco, no? Quante opere, no, straordinari tutti, ma straordinari non nelle opere esterne. Qualcuno è chiamato a qualcosa di straordinario anche esterno, per essere di esempio, ma tutti siamo chiamati a vivere, come diceva Teresina di Lisieux, con uno straordinario amore, la nostra ordinarietà. E allora dovremmo imparare a essere affezionati, attaccati proprio e affezionati al nostro ruolo, a ciò che Dio vuole da me, a quella piccola tessera che sono io in quel grande mosaico della salvezza, dove ciascuno di noi è una piccola tessera. Essere affezionato al mio posto, stare al mio posto, perché se io so stare al mio posto nella pienezza dell'amore, della grazia che il Signore mi dà, ho il massimo dell'amore, della realizzazione dell'amore. Racconto qui sempre quella storia vera di Sant'Ignazio di Loyola, che è passato in cucina, vede un suo confratello che stava pulendo le patate. Cosa c'è di più insignificante che pulire le patate, no? E gli chiese: ma che fai, fratello? E quello gli rispose, degno figlio suo spirituale: sto facendo quello che fa Saverio nelle Indie. Cosa faceva Francesco Saverio nelle Indie? No, sapete che Francesco Saverio, che amava la povertà, era, mamma mia, quando dovette parlare con, mi sembra, con un capo della Cina o da quelle parti lì, si vestì da principe, perché dice, perché sennò questi mi cacciano se mi vedono. E dice: lei, e tu chi sei? Io sono l'ambasciatore del Santo Padre, no? E questi grandi uomini, queste grandi figure. Ebbene, quel povero frate che puliva le patate era consapevole che stava facendo esattamente la stessa cosa che faceva Francesco nelle Indie, convertendo quel migliaia di persone che ha convertito, perché stava facendo che cosa? La volontà di Dio. E noi dovremmo essere innamorati della volontà di Dio. E finché la volontà di Dio non è per noi la nostra passione, ancora siamo lontani da una vera vita spirituale. E li condusse, dice, su un alto monte. Li prese con sé e li condusse su un alto monte. Vedete, Gesù, per prenderci con sé, è sceso, si è abbassato, si è sporcato, no? Dalle altezze, perché Lui, non dimentichiamocelo mai, Lui è Dio. Viene dalle altezze del cielo, della Santissima Trinità, il Verbo Eterno, si fa uomo nel seno purissimo di Maria e scende, si sporca per noi, si fa peccato, dirà Paolo, si fa maledetto. Ma, attenzione, perché oggi gira un'idea di una Chiesa che si sporca, sì, noi ci dobbiamo sporcare, sì, perché Cristo si è sporcato, ma non per rimanere sporchi, tutti. E che facciamo? Il girotondo delle persone sporche? No, no. Noi, il Cristo, ci invita come Lui a prendere le persone e portarle sulla montagna. Cioè fare un cammino di ascesi, un cammino di salvezza, un cammino di virtù, un cammino di amore. Mai dobbiamo dimenticarcelo questo. Che Cristo non lascia misero quello straccione immorale, quel misero spirituale che prende tra le sue braccia, non lo lascia così, lo rende, lo capacita a salire la montagna. E mai dobbiamo dimenticare l'elevatezza del Vangelo. che è una elevatezza messa davanti a noi per essere scalata, non per essere guardata. Il Signore ci mette davanti il Vangelo perché noi, guardando il Vangelo, camminiamo con Lui nella mano e saliamo. E ci è possibile salire. Guai a chi pensa che il Vangelo è solo da vedere, ma non ti dà la spinta per salirlo. È guai. Oggi purtroppo stiamo diffondendo una spiritualità dove il Vangelo sembra essere messo lì, bello, ma noi possiamo benissimo stare qui perché il Signore è tutto misericordia, tutto bontà. No, il Signore è santità misericordiosa che entra nella mia vita e mi dice: vieni con me, ma non ce la faccio, non ti preoccupare, ti prendo io per la mano e ti porto con me. Dove? Lassù, sul monte. Sul monte che cosa avviene? E fu trasfigurato davanti a loro. Il volto brillò come il sole, le sue vesti divennero candele come la luce. Questa trasfigurazione vuole essere in un certo senso come una preparazione, un anticipo per sostenere questi apostoli nel momento terribile della passione che sta per avvenire. È come un anticipo della risurrezione. Infatti alla fine dirà Gesù: non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risorto della morte, perché si può dire che la trasfigurazione appartiene nella stessa più o meno categoria delle apparizioni del risorto. Ma che cosa è avvenuto in quella trasfigurazione? Ci sono alcuni padri greci che interpretano questo evento della trasfigurazione non come un cambiamento avvenuto in Gesù. Loro dicono: non è che Gesù c'è stato un qualcosa che ha fatto sì che si venisse trasfigurato. No, dice, e sono stati gli occhi di Pietro, Giacomo e Giovanni che, attivati dallo Spirito Santo, dai sensi spirituali, hanno visto quella bellezza, quello splendore, quella santità, quella gloria che Gesù portava con sé dovunque. Perché dovunque lui era, anche nel seno di sua mamma, anche quando la mamma l'ha deposto nella mangiatoia, lui è la seconda persona della Santissima Trinità, è tutta luce, grazia, sfolgo, è luce di gloria e santità. E allora dicono questi padri: in quel momento qualcosa è avvenuto negli occhi di Pietro, Giacomo e Giovanni e hanno visto quello che si nascondeva nell'umanità del Cristo, no? E c'è la divinità del Cristo che è sempre presente. Ricordiamocelo che Lui è Dio in quanto la persona divina è divina, è uomo perché ha assunto un corpo da Maria, un corpo umano. Ed è bello vedere, noi ci avviciniamo alla passione di Cristo anche nella celebrazione liturgica della Settimana Santa, è bello vedere come sempre la divinità si nascondeva in Cristo, qualche volta attraverso i miracoli qualcosa, nella trasfigurazione ha fatto apparire qualcosa, ma soprattutto possiamo dire che nella passione il suo nascondimento è stato totale. Chi poteva immaginare che quell'uomo sputacchiato, deriso, flagellato, tutto sangue, talmente brutto, dice Isaia, che uno non aveva neanche la voglia di guardarlo, eppure lì, in quell'uomo che muore solo e abbandonato, c'è tutta la pienezza di Dio. E quello che è, sapete, quello che è sconvolgente è che questa verità del Dio umanato, questa verità del crocifisso che nasconde la sua divinità, questa verità di Dio, dell'uomo Dio, non ci sconvolge più di tanto. Sì, la sentiamo, però non apporta uno sconvolgimento, uno stupore, una meraviglia, perché non entriamo dentro il mistero, no? Non entriamo dentro il mistero di questo Dio che ci ha amato fino a questo punto. E dice, ed ecco apparvero loro Mosè e Elia che conversavano con lui. Mosè e Elia, sapete che gli ebrei per chiamare la scrittura la chiamano la legge e i profeti. Mosè Elia rappresenta la legge, il Pentateuco, che per loro è stato scritto tutto da Mosè. E Elia rappresenta il profeta dei profeti. Quindi quando Matteo dice apparvero loro Mosè ed Elia, vuole dire che sono praticamente la Sacra Scrittura, che Mosè e Elia conversavano con lui. Vuole dirci che tutta la Sacra Scrittura ci parlava di Gesù, ci parla di Gesù. E Luca, raccontando lo stesso evento, aggiunge un particolare molto importante. Luca aggiunge che parlavano della sua dipartita da Gerusalemme, cioè parlavano della sua morte in croce. Allora, tutta la Sacra Scrittura mi parla della passione di Cristo, mi parla di Cristo. E poi c'è Pietro, il nostro amico, carissimo Pietro, che ci fa tanta simpatia, no? Perché su di lui è fondato la Chiesa e noi ci troviamo così vicino a lui che i Vangeli non lo risparmiano nel mostrarci le sue brutte figure, le sue gaffe, le sue cadute, e la sua caduta, no? Ma Pietro è grande, perché pochi giorni dopo averlo tradito in quel modo, quando il Signore gli chiederà «Mi ami tu per 3 volte?» E lui ha avuto la sfacciata, più sfacciato di Pietro non c'è nessuno, no? «Signore, tu lo sai che ti amo». È grande insegnamento quello, perché Pietro finalmente aveva capito chi era lui e chi era Gesù. Lui era la miseria e Cristo è la misericordia. Ti amo, certamente ti amo. Non dobbiamo avere paura a dire al Signore che lo amiamo. Non dobbiamo pensare che certe frasi sono riservate a Santa Teresa, a Sant'Agata. No, perché noi lo amiamo per quello che siamo, poveracci, peccatori, bisognosi di Lui. E allora qui Pietro lo vediamo che dice bello per noi stare qui, e lui voleva stare sempre lì, ma bisogna scendere dal monte. Anche noi vorremmo forse stare qui fino anche a domani, ma ci abbiamo da tornare nelle nostre case, no? E stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco una voce dalla nube che diceva: questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. E qui abbiamo una manifestazione della Trinità, Santissima Trinità. Cosa dice la Trinità a me? A me, cristiano qualunque, cosa dice il fatto che di farmi il segno della croce? Che cosa mi dice questa verità della Trinità? È triste vedere come la Trinità... Sapete che un professore è triste, eh? Ma voi non vi scandalizzate, perché non è che ve lo dico per deprimermi, ma per essere realisti, queste cose succedono. Un professore di religione è stato licenziato praticamente, gli hanno levato l'insegnamento in Belgio, cattolico, lui chiesa cattolica, in Belgio gli ha levato l'insegnamento perché insegnava cose troppo spirituali, insegnava la Trinità, dice ma che insegna la Trinità? Insegna solo le cose sociali, le cose, insegnava che i miracoli del Vangelo e che di Lourdes non erano veri, ma lascia perdere queste cose, no? Ma un cristiano senza Trinità, che cristiano è? Tutta la nostra vita è radicata nella Trinità. Io quando incontro le persone, soprattutto questi anziani o questi che sa, che voi, ormai se non si sono convertiti, insomma, San Giuseppe portateli tu, cioè, no, gli insegno il segno della croce, la più bella preghiera che c'è, semplice, iniziare la giornata e tutto quello che tu fai nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La mia mente, cioè tutto me stesso orientato al Padre, il mio cuore, che vuole amare il Figlio dal quale è stato amato in quel modo così, che mi ha amato e ha dato se stesso per me, nelle mie mani perché io possa ricambiare con la forza dello Spirito Santo l'amore e vivere nell'amore dello Spirito Santo. Il nucleo di tutta la nostra vita cristiana è lì nella Trinità. E come ci tenevano i nostri primi cristiani. Adesso se uno insegna la Trinità viene pure licenziato dall'insegnamento. Siamo proprio sfasati, eh? Siamo proprio sfasati. E qui c'è una delle manifestazioni della Trinità. Un'altra manifestazione della Trinità nel Vangelo, ve lo ricordate, è nell'Annunciazione. Il Padre manda l'angelo. L'angelo annuncia la venuta dello Spirito che ti adombrerà. E quando lo Spirito adombra Maria con il suo sì, c'è quel piccolo embrione fecondato che inizia l'avventura umana del Dio che si incarna in lei. La terza manifestazione o meglio la seconda, perché la terza è questa della trasfigurazione, sarà lì al battesimo di Gesù, dove si aprono i cieli, scende sotto forma di colomba lo Spirito e c'è la voce del Padre anche lì. E su questa voce del Padre potremmo starci, però già ho parlato troppo, ma è il compito della Chiesa è farsi voce del Padre. È per questo che Maria a Cana dirà le stesse cose che adesso il Padre dice. In Lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. Fate quello che Lui vi dirà, ascoltare il Signore. Cioè significa metterci alla scuola di Gesù, metterci alla scuola di Gesù. E se noi ci mettiamo alla scuola di Gesù, realizziamo il compiacimento del Padre. Il Padre, quando mi guarda, si compiace di me. Che cosa vogliamo di più della vita del compiacimento del Padre? Se il Padre è compiaciuto di me, la mia vita ha raggiunto la pienezza. Ma se il Padre non si compiacesse di me, la mia vita, che senso ha? È in questo compiacimento del Padre che noi dobbiamo camminare. Infatti Cristo ci dirà, siate perfetti come il Padre vostro, siate buoni come il Padre vostro. E poi c'è Gesù, quindi i discepoli caddero a terra, presi da timore, Gesù si avvicinò, li toccò e disse, alzatevi e non temete. Non temete attraverso un po' tutta la Bibbia, non temete Isaia, non temete Giosuè, non temere Zaccaria, non temere Maria. E anche a noi Gesù dice, il Signore dice, non temere, non temere. Se siamo con Lui non dobbiamo temere niente. Dobbiamo essere fiduciosi, speranzosi e confidenti. E poi, alzando gli occhi, non videro nessuno se non Gesù solo. E qui, ecco, possiamo applicare questa presenza solitaria di Gesù davanti ai tre, Pietro, Giacomo e Giovanni, possiamo dare un significato particolare che a me piace dare. No? C'è un momento della nostra vita che noi abbiamo davanti solo Gesù. Sì, c'è la famiglia, c'è il lavoro, ci sono tutte le altre cose, ma quello che dà un senso alla mia famiglia, quello che dà un senso al mio lavoro e quello che dà un senso a tutte le mie cose è Gesù. Io spero che questo momento per ciascuno di noi è già arrivato, che già per voi c'è davanti solo Gesù, perché possiamo seguirlo in quella vocazione che abbiamo ricevuto, di cui ci parla Paolo nella seconda lettura, scrivendo a Timoteo, ci dice qual è la nostra vocazione. Io non so se voi avete chiaro, avete precisato qual è la vostra vocazione. Paolo ce lo dice, non so se vi farà piacere questa vocazione, ma Paolo la precisa dicendo a Timoteo, figlio mio, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. Questa è la nostra vocazione. Soffrire con la forza di Dio per il Vangelo. E l'amore porta il dolore, porta la sofferenza, perché dopo il peccato originale, l'amore vero non si costruisce se non con lo sforzo, la fatica, la sofferenza. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa. La nostra vocazione santa si realizza proprio soffrendo con tutti i santi per il Vangelo. Per cui la Chiesa è ferita, la Chiesa soffre, non può non essere ferita. Da che cosa? Qual è la ferita della Chiesa? La Chiesa non può piangere, non può che piangere finché siamo qui, finché il suo Signore, il suo Dio, il suo Maestro, il suo Fondatore non è conosciuto, non è amato, non è testimoniato, non è vissuto. Questa è la ferita che c'è la Chiesa. Quella Santa Maria Maddalena dei Pazzi, che quando gli prendevano i ratti d'amore, andava, prendeva le campane, suonava tutto quello che c'aveva, e le suore che cercavano di fermarla perché lei gridava, venite ad amare l'amore, l'amore non è amato. Questa è la ferita che c'è la Chiesa. E questa ferita dovremmo averlo ciascuno di noi, che il Signore non è amato, cioè non è conosciuto, non è amato, non è ricambiato, non è ringraziato. Quella preghiera che l'angelo insegnò ai bambini, no? Io ti amo, credo, spero per coloro che non credono, non sperano e non ti amano. Quei bambini di Fatima di cui quest'anno celebriamo il centenario. La Madonna mandò l'angelo, oggi abbiamo parlato degli angeli, ecco che gli angeli ci aiutino noi, ci educhino noi a quella che è la vera, santa spiritualità della Chiesa. Amen.